This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Benvenute e benvenuti ad un'altra puntata di Grandi Linee, il podcast della redazione di Breaking Italy, in cui facciamo un po' di rassegna con voi e parliamo a grandi linee delle notizie di cui si parla oggi. Io sono Chiara Laisanna.
Io sono Andrea Cicalò.
E io sono Eleonora Gamba.
Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito queste notizie e che ad un certo punto dovrete pagare per questo servizio.
Ma non oggi,
non è ancora quel momento. Quindi partiamo. E partiamo dall'Italia. Se ultimamente abbiamo parlato del tema aborto per ciò che sta succedendo in Arizona, oggi lo facciamo rimanendo in Italia, appunto, perché Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento che permetterebbe ai soggetti del terzo settore con esperienza nella maternità, che poi vabbè un po' una supercazzola, vuol dire tutto o niente, di entrare nei consultori su decisione regionale. Quindi che cosa si intende per soggetti del terzo settore? Cioè, ovviamente, come sempre, le parole nascondono altre cose, perché nella definizione rientrano anche le associazioni pro vita antiabortiste.
E ovviamente non potevano che infilarle così.
Ovvio, anche perché appunto nei consultori si può accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, cioè all'aborto, quindi diciamo che sarebbero una presenza abbastanza invadente in quel contesto. Peraltro ogni volta che leggo di pro vita è sempre un termine che mi fa storcere il naso, nel senso che chi è il contrario di pro vita? O pro morte o contro la vita, cioè come se chi fosse a favore appunto dell'aborto promuovesse, non lo so,
la morte,
mentre c'è tutto un contesto che viene completamente ignorato da questo termine.
No, certo, a livello linguistico è ovvio che la scelta è fatta per creare un dato tipo di immagine mentale, sì. Ma è anche lo stesso motivo per cui noi stessi, perché mi metto in questo calderone, ci chiamiamo pro-scelta.
Esatto, è una cosa che mi fa riflettere molto proprio sul potere delle parole in questo
Verissimo.
Caso. Comunque, il perché questo emendamento è problematico è abbastanza intuitivo, perché se una donna sceglie di abortire, si reca in un consultorio, è già in un momento estremamente delicato, e proprio in quel momento avere a che fare con persone che cercano di dissuaderti, quando magari si è già arrivate a quella conclusione con una certa turba emotiva, insomma non è un momento facile, e se questi si approcciano come se stessi compiendo qualcosa di universalmente sbagliato, un peccato, no? È piuttosto balordo.
Sì, perché magari la persona ha già deciso con mille difficoltà, traumatizzata anche da quanto sta accadendo, e arrivano questi che ti mettono dubbi, paure, ti creano un disagio ancora più grande di quanto è già la situazione al momento, ed è abbastanza balorda come situazione qua.
Infatti se io voglio abortire o comunque sto pensando di abortire e voglio parlare con persone che mi facciano anche riflettere su tutte le scelte che ho, sicuramente non vuole essere un incontro casuale con persone che sono lì per intercettarmi.
Già ho i miei dubbi, i miei pensieri. In più, se arriva qualcun altro ad aumentare il mio disagio e le mie ansie, non va bene, ecco.
Infatti, d'accordo con noi, ci sono anche altre persone.
Per fortuna.
E chi si oppone all'emendamento sottolinea l'ironia di presentarlo proprio pochi giorni dopo che l'Europarlamento ha votato a favore dell'inserimento del diritto dell'interruzione di gravidanza nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Peraltro, questa cosa la specifico perché ha confuso anche a me all'inizio, il Parlamento non l'ha introdotto nel concreto, si è detto a favore dell'inserimento, che è una cosa, nel senso non è successo nulla di concreto, ma c'è stato questo parere favorevole.
Un posizionamento abbastanza deciso, insomma.
Sì, anche se comunque per l'introduzione nella carta vera e propria sembra che serva il sì di tutti e 27 i paesi, cosa che è molto difficile tenendo conto che ci sono anche dei paesi membri in cui il tema è piuttosto caldo, come ad esempio la Polonia, così ne sparo una.
Che se non sbaglio però sta un pochino riaprendo, no, i suoi...
Sì.
Sì, però
sta
è
risistemando
comunque...
i danni che sono stati fatti nel recente passato.
Esatto. Comunque, che cosa succederà? Che oggi, dopo mezzogiorno, inizieranno le dichiarazioni per il voto di fiducia del decreto legge dove è inserito l'emendamento, che è il decreto legge PNRR, e alle 14 inizierà poi la chiama per l'appello nominale. Ma secondo il Corriere, il rischio che passi tutto insieme è concreto. È probabile che quando voi ascolterete questa notizia ci sia già qualche novità, quindi ecco, metto le mani avanti. Ovviamente la mia speranza non la devo esplicitare, lo sapete, però appunto, come dice il Corriere, purtroppo il rischio è piuttosto concreto.
Rimanendo in Italia, vi porto una notizia che arriva dal Comune di Torino, perché a quanto pare il Consiglio Comunale di Torino ieri ha approvato una delibera che modifica il cosiddetto regolamento di polizia urbana numero 221. Io non avevo idea neanche della sua esistenza, se devo essere onesta.
Fin qui un po' abbastanza generale.
Ma è comunale il regolamento?
Boh. Immagino di sì, se il comune si permette di modificarlo, immagino abbia una certa giurisdizione al di sopra.
Un saluto al Consiglio Comunale di Torino.
Ma non distraiamoci perché è molto interessante la delibera che ha approvato il Consiglio Comunale di Torino, e cioè fondamentalmente è nata la cosiddetta distanza di cortesia per i fumatori. Cito testualmente dal...
Di cortesia?
Sì.
Ok.
Cito testualmente dalla delibera, dice: non si potrà fumare in ogni caso in presenza di bambini o donne in gravidanza e in ogni luogo all'aperto a una distanza inferiore di 5 metri da altre persone senza il loro consenso esplicito.
Quindi nel caso di bambini o donne in gravidanza non vale la questione dei 5 metri, ma proprio in generale non puoi fumare, anche se sei a 10 metri ma le vedi, non puoi fumare.
Non fumare, okay. Vicino alle donne incinta, non si fa.
Non si fa.
Ok. Riguarda le sigarette, il sigaro, la pipa, il tabacco riscaldato, qualsiasi prodotto a combustione, ma soprattutto riguarda anche le sigarette elettroniche.
In tutta questa lista ci rientrano anche le IQOS, perché sono appunto dei prodotti a base di tabacco riscaldato, giusto?
Sì.
Cioè comprende tutto praticamente, non lascia fuori nulla.
Sì, credo abbiano coperto tutto lo spettro di ciò che... svapabile.
Che è fumabile in tutti, sì, i sensi.
Di tutto ciò che vedi nell'aria.
Più o meno. Questa modifica è stata richiesta dal consigliere dei radicali Silvio Viale, che anche, diciamo, nella richiesta ha inserito anche un riferimento alla crescita di consapevolezza sulle implicazioni sociali del fumo. E questo in effetti ci porta anche magari a fare un ragionamento su quanto questa sia un po' la direzione in cui stanno andando vari paesi. Anzi, quello che ha fatto il Comune di Torino è anche piuttosto limitato, in quanto limitato al Comune di Torino, dato che abbiamo parlato di paesi interi che stanno introducendo leggi completamente nuove su questo ambito.
Sicuramente si inserisce in una corrente che per ora sta andando verso una direzione, anche insomma per ottime ragioni.
Ma quanto è applicabile nel concreto questa misura? Non lo so, mi sembra un pochino...
vaga?
Sì, non lo so, questa sensazione qua.
Credo che sia necessario fare molte campagne di sensibilizzazione, informazione e consapevolezza, perché sinceramente ve lo dico, per quanto io fumi poco, ancora fumo e tenderei a dimenticarmene probabilmente. Nonostante fumi molto poco, però magari, cioè insomma, immagino andrà implementato tutto anche un set appunto di informazioni riguardo queste nuove...
Sì, perché io da non fumatore, va bene, ok, i locali al chiuso, tutti i luoghi di cui già sappiamo dove non si può fumare, per quanto riguarda la questione all'aperto è un po' complesso, perché comunque parliamo di luoghi per tutti. Ed è difficile andare, non dico a discriminare le persone che fumano da quelle che non fumano, però è difficile dare degli ambienti a persone che magari sentono quell'esigenza, non possono fumare al chiuso e devono necessariamente andare fuori, magari non c'è lo spazio per farlo, proprio magari sei a 5 metri, 10 metri.
Io credo che stia molto al buon senso di una persona, nel senso che, cioè ad esempio, se c'è il vento contrario e sei certo al 100% che non stai disturbando quella persona, barra non sei a 5 metri, sei a 6 metri, ma comunque vedi che le stai dando fastidio, cioè credo che sia un po' lì il fine, sia quello appunto come diceva Ele, quello di essere consapevoli del fatto che tu in quanto fumatore hai in qualche modo il coltello dalla parte del manico, nel senso che se un'altra persona è lì ferma e non sta facendo nulla, viene comunque costretta a respirare l'aria che stai respirando anche tu, e avere questa consapevolezza è importante. Quindi cioè capisco che per chi ha una dipendenza diciamo molto concreta possa essere pesante, possa essere difficile, però posso dire pazienza, cioè nel senso,
esatto, pazienza.
In questo caso è proprio una roba che non vale troppo nel discorso.
Ma, insomma, quello alla sigaretta non dovrebbe essere un diritto,
un diritto,
mi pare evidente. E poi si spera spera che queste sia parte appunto di un cambiamento culturale che comunque è in corso già da tempo, nel senso noi siamo diventati grandi in un momento in cui si era appena smesso di fumare nei locali pubblici, 50 anni fa era tutt'altra cosa, quindi io credo che stiamo andando nella direzione giusta.
Ti faccio un'ultima domanda, ci sono delle sanzioni, sono previste delle sanzioni di quanto?
A quanto pare sì, quindi chi sarà colto in violazione di questa nuova regola pagherà una sanzione amministrativa di 100 euro.
Pensavo di più. Passiamo agli esteri.
Dunque, ci spostiamo in Australia e in particolare a Sydney perché negli ultimi giorni c'è stata un'ondata di violenza in una città molto grave. Partiamo da quanto accaduto ieri perché un uomo ha accoltellato 4 persone in una chiesa, tra cui il vescovo, durante la celebrazione di una messa, peraltro trasmessa in diretta streaming.
E infatti i video sono girati tantissimo.
Esatto.
Io non l'ho visti.
Io li ho visti blurrati.
Ok, però, sono molto impressionanti, cioè sai, hai letto qualcosa, avete...
Io ho visto
allora, conta che c'è proprio l'inquadratura molto vicina.
Sul vescovo e
sì,
sul vescovo.
Sul vescovo, quindi tutto si vede, lui ha un coltello e vedi che il vescovo si piega, esatto.
Di allontanarsi e lo prende.
Sì. Tra l'altro vanno di moda questi accoltellamenti, o sbaglio?
Sì, finisco col dire che nessuno dei 4 accoltellati è in pericolo di vita, per fortuna. I motivi del gesto sono ancora sconosciuti e, come dicevi tu Ele, comunque stiamo parlando di una situazione a Sydney particolarmente calda, perché nel fine settimana c'è stato un altro attacco, perché un'altra persona armata di coltello ha aggredito 18 persone all'interno di un centro commerciale vicino alla spiaggia di Bondi Beach, nella parte est di Sydney. 6 persone sono rimaste uccise in questo attacco, per quello peraltro che è uno degli omicidi di massa più sanguinosi degli ultimi tempi in Australia, e l'aggressore, che è un uomo di 40 anni che soffriva anche di disturbi mentali, è stato ucciso dalla polizia, ma rimane comunque avvolto nel mistero il movente di questo attacco, anche se questa notizia, per quanto sia di cronaca, mi ha colpito molto il fatto che è stato rilevato come l'episodio si collega a una situazione molto delicata per quanto riguarda l'odio nei confronti delle donne, perché molti ipotizzano che dietro soprattutto l'attacco al centro commerciale ci sia movente, diciamo,
di misoginia,
dato che 5 delle 6 persone uccise erano donne e delle 18 totali tra feriti e uccisi solo 3 erano uomini. Quindi una situazione molto complessa e profonda, dato che peraltro 24 ore prima di questi accoltellamenti ci sono state delle proteste a seguito degli omicidi di 3 donne. Quindi questa cosa mi ha dato modo di...
3 di quelle...
No, 3 omicidi separati.
Ah, ok. Immagino femminicidi a
immagino
questo punto.
Immagino di sì. Quindi, tralasciando il fatto di cronaca in sé, mi ha colpito molto il fatto che l'analisi, o comunque un movente che per ora non c'è, possa comunque ricollegarsi a una questione di misoginia. Quindi questo mi ha colpito molto.
Ma io quando ho letto la questione della chiesa ero un attimino confusa, perché ho detto aspetta, ma stiamo parlando sempre di Sydney, quindi cioè è successa questa roba, ma non era in un supermarket, era un centro commerciale, non era in chiesa. Poi invece ho letto che in realtà erano due cose diverse.
Io pensavo addirittura che fossero due cose collegate, ma ovviamente no. Però colpisce molto che a distanza di quanto, 48-72 ore, ci siano state questi accoltellamenti e queste morti.
Non una bella settimana per Sydney.
No, assolutamente no.
Passiamo ora al settore guerra.
L'attacco iraniano condotto tra sabato e domenica notte continua a tenere banco, soprattutto monitorando e studiando quelle che sono le possibili future mosse di Israele. Fin da subito, infatti, come prevedibile d'altronde, si sono sollevate le preoccupazioni per un'escalation, e per quanto non ci siano i dettagli di questa cosa, sappiamo che Israele risponderà all'attacco iraniano. Questo è quello che ha dichiarato il capo dell'IDF, ovvero delle forze armate israeliane, Herzi Halevi, che parlando dalla base di Nevatim a sud di Israele, peraltro colpita dagli attacchi iraniani, ha dichiarato come questo lancio di missili e droni nel territorio israeliano avrà una risposta. Tutto questo mentre il gabinetto di guerra israeliano si è nuovamente riunito ieri pomeriggio per discutere su come procedere in questa fase. L'incontro è durato alcune ore, non ci sono state dichiarazioni in merito, ma la sensazione è che Israele voglia rispondere evitando in una certa misura l'escalation, ma inviando comunque un messaggio, un ulteriore messaggio all'Iran.
Vabbè, nel senso, ok, però al tempo se sono detto questa cosa avrà una risposta, un invio così massivo, è italiano massivo, boh, comunque un invio
massiccio,
così massiccio di droni eccetera, non può ricevere una risposta. Però ovviamente la ragione per cui il gabinetto di guerra in questo momento è così diviso, perché ci sono quelli che dicono siamo incattiviti persi e quelli che dicono occhio,
calma,
perché è un momento in cui abbiamo un minimo riottenuto la benevolenza internazionale, diciamo così, più che altro occidentale, che sono comunque per loro degli alleati, che però al tempo stesso si sono sono allontanati in quest'ultimo periodo, quindi non so quanto sia effettivamente nelle loro corde evitare un'escalation.
Sì, il problema è solamente capire che tipo di risposta intende Israele alla fine, anche perché comunque gli Stati Uniti, con John Kirby, che è il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, parlando ai giornalisti ieri, ha ribadito come Joe Biden sia stato chiaro sul fatto che non si voglia fare una guerra con l'Iran e quindi avere un'escalation militare, e peraltro anche il ministro degli esteri iraniano ha ribadito come Teheran non ha intenzione di alimentare questa escalation. Quindi
sì, vabbè, anche lì il ministro degli esteri iraniano ha detto sì, questo era per vendicare Damasco, ma ora siamo a posto. Cioè, nel senso si parla sempre un po' di una situazione assurda, perché è logico che le logiche di guerra vogliono che non ci sia una logica.
Se tu mi attacchi, ti riattacco, esatto. E se continui ad attaccarmi, ti riattacco anch'io.
Sì, e possiamo fare dei discorsi di mantenere la pace nella zona, cose del genere, però non so, sarò io un po' negativa su questa questione, però vedo molto difficile che a una certa la situazione si calmerà magicamente. L'unica cosa che vedo diversa anche dal passato è che ora la guerriglia, la guerra, non so neanche come chiamarla, il conflitto tra Iran e Israele è sotto gli occhi, diciamo, di più paesi rispetto a prima, e quindi magari questo può imporre un po' più vincoli a Israele stesso.
Allora ragazzi, io sento di dovervi accennare, perché non credo avremo il tempo, lo spazio di approfondire questa notizia, perché è un report piuttosto importante condotto da The Intercept, che ha rilevato, sulla base di informazioni pervenute da fonti interne alla redazione del New York Times, che il New York Times possiede almeno un memo contenente un set, diciamo, di regole che orientano la narrazione di ciò che succede sulla striscia di Gaza.
Tell me more.
Quello che ti posso dire è che molte parole sono state vietate. Mettiamola così, cioè sarebbe meglio evitare di usare alcune parole nella descrizione di ciò che succede a Gaza, fra cui genocidio, pulizia etnica, territori occupati, e sarebbe meglio evitare di usare anche parole come campi profughi, nonostante le realtà dei palestinesi sfollati siano riconosciute dalle Nazioni Unite come campi profughi, e persino il termine Palestina stessa. Sarebbe meglio evitare di usarlo.
È stato vietato, o sarebbe meglio evitare di usarlo?
Questo sarebbe meglio evitare di usarlo.
Una linea guida, quindi.
Esatto, hai esattamente centrato il punto.
La ovviamente linea guida.
Va il bene. Documento è scritto dagli editori top del New York Times e viene presentato come proprio linea guida, così che appunto si abbia un orientamento sull'uso della terminologia e che venga garantito uno standard di imparzialità e qualità. Però ovviamente la fonte, ovviamente le fonti sono rimaste anonime, e una di queste ha riferito che, visto così, sembrerebbe anche una cosa professionale e logica, soprattutto se non si conosce il contesto storico che ha creato la condizione del conflitto israelo-palestinese, ma che una volta che la si sa, effettivamente risulta come il modo di parlare della questione al New York Times sia profondamente parziale nei confronti di Israele, sia una narrazione comunque che non dà fastidio a Israele.
Mi colpisce che ci siano anche delle parole come territori occupati, campi profughi, Palestina, eccetera. Nel senso, già il fatto di disincentivare usare una determinata parola è in questo caso una cosa abbastanza critica, perché ovviamente il contesto israelo-palestinese è molto molto particolare in questo momento, come da tanto tempo sino ad ora, e solo mi sembra che vada anche oltre la paraculata, non so come dire. Cioè, voler negare che ci sono dei territori occupati, ad esempio, è assurdo. Come è assurdo negare che ci siano dei campi profughi, non hanno un senso. Cioè, già ci sono delle riflessioni sulla parola genocidio, sul significato che è stato dato a monte, bla bla bla, non lo so, su una questione proprio quasi filosofica del termine, ok? Ma se si parla proprio di territori occupati in questo senso, è molto balorda questa cosa, è molto balorda.
Su alcuni termini non mi stupisce, sugli altri che hai citato prima, cavolo sì. Ma poi più che altro, ovviamente, è giusto il fatto che si faccia una linea guida per dare imparzialità, qualità e quindi una un'informazione corretta. Però ecco, farle in questo, cioè utilizzare linee guida in questo modo, insomma, penso che abbia anche messo i giornalisti del New York Times in una situazione di, cioè, come hanno reagito,
no,
cioè, sappiamo,
infatti,
se ci sono risposte in merito.
Come stavi facendo notare, non è una cosa insolita che vengano stilate, diciamo, delle linee guida, perché ci sono appunto delle linee editoriali da mantenere, eccetera eccetera. Però io credo che qua The Intercept ci stia accompagnando per mano sulla linea di demarcazione fra informazione e propaganda, sinceramente, ed è molto spaventoso. Per quanto riguarda reazioni interne, il fatto stesso che qualcuno abbia deciso di parlarne con altre testate penso sia emblematico del fatto che ci sono forti criticità e problematiche all'interno della redazione stessa, e non è in realtà neanche la prima volta che se ne parla di Intercept stesso. Già a gennaio, se non sbaglio,
sempre aveva, in merito al New York Times,
sì, aveva parlato di disagi, discussioni interne alla redazione del New York Times, sempre in relazione ai fatti che riguardano il conflitto israelo-palestinese.
Adesso avrò un occhio un po' più di riguardo quando farò rassegna sul New York Times. Non so, mi è venuta in mente questa cosa.
Ma sì, cioè capisco che cosa intendi, perché comunque è un giornale che noi utilizziamo.
Esatto.
E che fa dei lavori che abbiamo seguito, eccetera. Quindi in questo senso immagino faccia più male, no?
Sì.
E go low. Allora, come notizia di chiusura, un bel Fish and Musk per voi.
Oh, ah. No, di nuovo.
Egolo. Anche qui, perché
mi mancava, che ha combinato oggi?
Dunque, il proprietario di X, una volta Twitter, non so neanche più perché lo dico, forse è solo la nostalgia che parla.
Perché piace a tutti di più come nome Twitter.
Capito.
Ma anche io dopo, cioè quando l'ha rilevato ormai, ottobre 2022, ha cambiato nome.
Non mi interessa,
metà 2023.
Twitter.
Sono impressionato dall'esattezza della data che hai detto, e credo sia proprio quella.
Vabbè, il fatto che dopo, sì, un anno e mezzo io continuo a chiamarlo ancora X Twitter mi colpisce.
Dicevo, il proprietario della piattaforma, chiamiamolo così, così mettiamo tutti d'accordo, ha risposto a un post ieri, sempre ovviamente su X, in cui ha informalmente annunciato un nuovo sistema a pagamento a cui probabilmente i nuovi iscritti dovranno essere sottoposti. Il fine sarà quello di contrastare l'invasione di bot, cosa che appunto sostiene dall'inizio, a me sembra siano pure aumentati comunque, e i nuovi utenti quindi dovranno pagare una piccola tassa se vogliono pubblicare dei post, non se vogliono iscriversi, ma solo se vogliono scrivere.
Ma questo non era il paladino del free speech, free not as in gratis, evidentemente.
Diciamo che la tesi di Musk è che per chi è dietro i bot pagare anche una cifra irrisoria come può essere un dollaro è insostenibile, perché hai talmente tanti bot che dovresti pagare troppo, mentre in nome della libertà di parola per un utente medio invece, cioè diciamo che ne vale la pena, secondo il nostro CEO, no non è più CEO, vabbè, secondo il nostro amico. Comunque Musk ha anche detto che ad esempio la tecnologia CAPTCHA, o tutte quelle che ti chiedono se sei un bot, no, avete presente, tu devi dire no non sono un bot, ah,
semafori,
okay,
strisce pedonali, quelle
quello
robe,
credo che sia diverso, perché ad esempio a volte manco io ci riesco.
Ogni tanto ci sono quelle immagini, quelle parti di quadrato che magari che c'è un pezzettino,
no,
di
mi
semaforo.
Mi fanno impazzire. Cioè, ci sono i semafori o le biciclette, eccetera. E a volte non capisco se tipo un pezzo di manubrio rientri o il palo del semaforo.
Perché le foto sono anche sgranate, quindi non fatte,
esatto,
benissimo.
Quindi a questo punto vorrei fare un appello. Musk, più biciclette e
evidenti,
meno,
evidenti, chiare,
e meno tasse.
Comprensibili.
E meno tasse. Comunque questa cosa la voglio specificare, la notizia non è stata data ufficialmente, come vi dicevo Musk l'ha lanciata lì ed è rimasto piuttosto vago.
Starà controllando le fluttuazioni di mercato successive alle sue sparate, come spesso fa.
Ma può essere Doge to the Moon? Sappiamo che in teoria dopo i 3 mesi anche i nuovi iscritti potranno postare senza pagare, in teoria.
Ah, ripeto, te lo guadagni quindi sto diritto?
In teoria.
Alla gratuità.
Esatto. E quindi questo è quello che Musk ci ha detto sino ad ora. Visti i precedenti, io ci credo che succederà sta roba, però appunto ribadisco, per ora la lancia lì.
Un po' come noi, prima o poi pagherete per questo servizio, ma non si sa quando.
È così da tanto tempo.
Sono passati 84 anni.
E ora passiamo alla Trend Zone.
Oggi dove siamo?
Oggi attingiamo da Google Trends. Al primo posto abbiamo l'intelligence italiana cerca nuovi 007.
Okay. Che messa così sembra anche una cosa carina, capito? Se li chiami 007, vabbè, dai,
sì,
affascinanti.
Anche qui il linguaggio è tutto, no? Cioè, è un'offerta di lavoro imperdibile.
Comunque, a quanto pare le candidature sono aperte fino al 31 di qualcosa, quindi giovani spie in erba, accorrete.
Fino al 31 maggio 2024.
Wow, mi sa che mi faccio un bel regalo di compleanno, mi candido. Secondo posto, chi c'è al secondo posto?
Giulia Autorini, Fedez.
Aia, qui sento odore di gossip.
Pare proprio di sì. Io non conosco molto di queste persone, io so solamente che la tipa ha un OnlyFans.
Io non conoscevo neanche la tipa in realtà, quindi conosco solo Fedez.
Lo diciamo per correttezza, sono stati paparazzati insieme.
Ok.
Al Coachella,
questo è
quanto,
quanto
pare.
Questo è quanto.
Al terzo posto?
Al terzo posto c'è Darderi, che è stato eliminato, è un giocatore di tennis, è stato eliminato a Bucarest.
Ok. Quarto posto abbiamo
Giovanna Civitillo, che è appunto la moglie di Amadeus.
Ah, è la notizia del giorno, probabilmente sarà la notizia della settimana.
Sappiamo che appunto Amadeus ha annunciato il suo addio alla Rai, e al centro di tutta sta polemica c'è il fatto che Amadeus non avrebbe ricevuto degli aiuti per favorire la carriera televisiva della moglie, ma sono comunque Crastuli, che è sardo. La parola italiana è gossip, non è vero, non è manco questa italiana.
È pettegolezzi, pettegolezzi la parola italiana.
Ti ringrazio.
Al quinto posto abbiamo Arezzo Torres.
Che ovviamente un po' di calcio, cosa fai il martedì? Non lo metti in mezzo nei trend, e abbiamo anche un po' di Serie C.
Cosa fai, te ne privi?
Assolutamente no.
A buon rendere.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione redazione@breakingitaly.it. Ci vediamo dopo con Breaking Italy.